I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Oggi ho il piacere di essere con Alessandro Cascianelli, che è un giornalista, autore, content creator e soprattutto TikToker, vero Alessandro? Tu sei...
Assolutamente, di balletti.
TikToker da oltre 1 milione di followers. So che quella è la tua specialità, cioè le altre cose sono un po' secondarie a proposito di secondario.
Certo, certo. Ci ho preso la laurea magistrale, guarda.
Partiamo dalle cose belle. Tu sei giornalista, autore, content creator, condividiamo la passione per la radio e la prima domanda che ti voglio fare è: con che cosa fai colazione?
Ecco, questa è una bellissima domanda, perché avendo la sveglia alle 5, in realtà la mia colazione è fatta un po' di frammenti di cibo e anche di ricordi, sì, perché se penso alle vecchie colazioni ovviamente è cambiato tutto. No, allora, faccio colazione generalmente con delle fantastiche fette biscottate con olio di cocco, consigliato dalla nutrizionista.
Fette
di cocco te lo consiglio.
Olio di cocco, questo è interessante, questo è da prendere appunti, questa cosa, interessante.
Esatto, esatto, perché appunto, no, allora, questa è la prima, la prima manche, poi c'è la seconda, okay. Manche post diretta, dopo 3 ore di diretta, generalmente con del latte di riso, vista la mia fantastica intolleranza al lattosio, che rivendico sempre con molto orgoglio, tra l'altro, perché devi sapere che ci sono dei gruppi Facebook, noi intolleranti al lattosio, dove veramente si danno consigli di ogni tipo, quindi latte di riso e generalmente 4-5 biscotti, rigorosamente senza lattosio.
Ok, beh, interessante, perché in effetti è vero, tu bisogna dirlo, che tu adesso, almeno nel momento in cui stiamo registrando, sei in diretta da lunedì a venerdì su RTL 102.5 News, che è una radio del gruppo RTL, dalle 6 alle 9, giusto?
Sì, sì, poi probabilmente dalla settimana prossima, dopo questo podcast, non ci sarò più. Quindi,
ah, dici, cioè per causa di questo podcast?
No, per causa mia, che magari...
Ah, dici che ti fai prendere dal flusso del poter dire tante cose. Ma infatti è questo il punto ed il bello di essere qua nel podcast, che possiamo parlare liberamente. E tu hai avuto una bella idea, secondo me, per farlo oggi, che è quella di prendere in considerazione delle citazioni musicali. Ce l'hai una citazione da cui possiamo partire ad aprire parentesi?
Sì, allora io partirei, visto anche quello che fai, il tuo approccio con la scrittura, partirei con una citazione di Marracash. Ti anticipo il titolo della canzone, Senza un posto nel mondo.
Ok, e la citazione già dice molto.
Ecco, già qui potremmo parlare per 2 ore di questo concetto. La citazione è: cercando un punto fermo, qualcosa che sia per sempre, siamo pieni di tutto, però non lasciamo niente.
Beh, diciamo che Marracash ultimamente si sta parecchio esponendo su queste tema ed è una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Per esempio, mi viene in mente l'ultimo disco, Persona, al di là di questa cheat, c'è molto questa tematica. Questa citazione da dove arriva? Da quale album arriva?
Dall'album precedente, Status, appunto c'era questo pezzo Senza un posto nel mondo con Tiziano Ferro, dove c'è tutto questo ragionamento, no, sulla figura dell'artista, e è un tema molto caro a Marracash, perché di fatto è una sorta di meta musica, no? Perché lo fa spesso, cioè l'artista che parla dell'artista all'interno dei suoi pezzi. E l'aveva fatto anche in un'altra occasione l'Albatro, un altro pezzo fantastico, anche un po' più vecchio rispetto a questo qui.
Che c'è anche Rancore in quel pezzo, giusto?
Bravo, bravissimo.
C'è Rancore, che è uno dei miei punti di riferimento ancora nell'ambito rap italiano.
La creme della creme, Marracash, Rancore, che parlano dell'Albatro di Baudelaire, quindi vabbè, meglio di così. Però sì, c'è tutto questo tema appunto di lasciare qualcosa con la propria arte, che sia la scrittura, che sia il cinema, che sia ovviamente la sceneggiatura, il teatro, lasciare qualcosa al pubblico, perché oggi comunque Poi pensa che Marrakesh ha scritto questo pezzo senza un posto nel mondo nel 2015, quando ancora non c'erano i digital store, o meglio, c'erano, però non erano così presenti, no, nell'immaginario collettivo e nel mercato musicale. E quindi c'era anche forse un po' meno questa cosa di condividere musica a pioggia, cioè che ogni mese uno deve essere sempre presente con il singolo da dare in pasto ai fan. Nel giro di qualche anno è cambiato tutto, ma Marrakesh ha continuato ad approcciare l'arte nella sua maniera, nel senso, appunto, persona ne è l'esempio, perché lui ha passato 3 anni a scrivere, a riflettere su dei concetti, a creare appunto questo concept album, e poi quando l'ha pubblicato ovviamente c'è stata una grossa differenza, no, rispetto a tutto quello che gli altri facevano.
E infatti secondo me quella è stata la cosa, cioè la cosa più interessante di tutte, cioè il fatto che lui si sia diciamo chiamato fuori dalla scena, sia scomparso dai social, che è una cosa che oggi sembra veramente follia, cioè avere un seguito e chiamarsi fuori per un po' di tempo dal gioco per prendersi un respiro creativo sembra follia totale, perché ce l'abbiamo un po' tutti, no? Cioè io stesso ho avuto questa cosa, questa paura di scomparire, e probabilmente ce l'ho tuttora. E secondo me invece in questo caso l'album di Marrakesh, appunto Persona, che a me personalmente è piaciuto tantissimo e ho trovato davvero appunto interessante, ripeto questo aggettivo perché secondo me è l'aggettivo giusto, è secondo me invece la dimostrazione del fatto che sia veramente necessario prendersi del respiro creativo, ma anche se non sei un creativo. Credo sia necessario. Io la sto vivendo molto su di me questa cosa. Adesso ho un rapporto, non so che rapporto tu abbia con i social, forse anche tu rientri un po', rientri un po' forse anche tu in quella parte di persone che sono un po' costrette a utilizzare i social, perché tu comunque devi un po' scrivere e quindi devi pubblicare gli articoli, le cose, devi farti un po' di pubblicità, diciamo, giustamente a quello che fai. Però immagino che, almeno da come ci siamo parlati, da come ci siamo conosciuti, immagino che anche tu sia un po' tra quelli che lo fanno un po' così, perché va fatto e io ti seguo in questo. E questa roba sì, dell'assenza, cioè il tema dell'assenza, cioè per trovare cose a cui ispirarsi, darsi del tempo, perdere del tempo per la propria creatività, è qualcosa di fondamentale. E il paradosso, il grosso paradosso, è che adesso, al giorno d'oggi, vieni considerato uno che non ha capito niente. Invece, secondo me, ha capito tutto. Chi riesce a produrre arte, a creare arte, a fare cose creative, togliendosi di dosso questo peso dell'esserci sempre, questo dovere di esserci sempre.
Condivido, perché è anche legato al tema della finzione. Questo, per esempio, è un contrasto che vivo per quello che faccio. Io da sempre, da quando ho 16 anni, sono un po' diviso tra questi due fuochi. Da un lato la scrittura giornalistica, che fotografa l'attualità, racconta l'attualità. Dall'altro la scrittura creativa, che invece si basa sulla finzione, sull'immaginare mondi paralleli, sul vivere quei mondi paralleli per anni e poi condividerli con un pubblico, che sia di poche persone o di tante persone, come nel caso tuo. Però appunto questo distacco dalla realtà è fondamentale per immaginare un mondo parallelo. Nel momento in cui un artista c'è sempre, ogni mese esce con qualcosa, di fatto racconta la realtà per quella che è, cioè è difficile apporre quel filtro tra realtà e finzione. Se tu non fai quel passo indietro, non vai per un attimo fuori dai riflettori, dietro le quinte, e rifletti su quello che è successo.
Certo, ma poi secondo me sta cosa, perché poi vabbè, uno potrebbe dire sì, nell'ambito creativo non siamo tutti creativi, quindi chi se ne frega, cioè, però secondo me poi riguarda tantissime altre cose, cioè questo discorso, no, dell'assenza, del prendersi spazio, io direi per fare il proprio ritmo, per dare ascolto a se stessi, per prendersi quel distacco, che poi ognuno ha il suo, ognuno ha i suoi tempi, credo che sia qualcosa che va oltre poi il lavoro creativo. E mi viene in mente anche, per esempio, quello che è un po' il tuo ambito, anche il giornalismo. Cioè, io ho percepito, mi ricordo l'anno scorso, nel 2020, nella prima fase del Covid, ho percepito un senso di fastidio enorme. Lo vivevo già, ma non l'avevo mai vissuto a quei livelli nei confronti del giornalismo in generale, diciamo, ma soprattutto nei confronti del giornalismo online. Proprio per questa continua presenza, questo arrivare sulla notizia praticamente ancora prima che la notizia venisse creata dalla realtà. Cioè proprio l'assenza totale di distacco in questo caso. Il giornalismo clickbait, che vuole tenere lì le persone, che vuole tenere tutti incollati allo schermo e che sembra quasi non dare il tempo alla realtà di verificarsi. Cioè è una cosa che io percepisco, questa cosa di quasi correre dietro alla realtà, di arrivare prima che le cose succedano quasi.
Di anticipare i provvedimenti prima che appunto...
Anticipare tutto, la realtà delle anticipazioni.
Sì, questo è veramente un bel tema. Tra l'altro, ad esempio, io da sempre cerco di oppormi a questo tipo di giornalismo e anche il motivo per cui mi sto distaccando da questo ambiente, da questa strada, perché guardo più a quel giornalismo, preferisco pubblicare un articolo al mese fatto bene, pensato bene, che racconta un fenomeno complesso, piuttosto che fare un articolo al giorno, come dicevi te, e prendere qualche click, cosa che poi ha dei punti in comune anche con altri mondi, con TikTok, parlavamo prima dei miei balletti.
E tu, che tu sei
YouTube.
Un famosissimo TikToker, esatto. Non è vero, per la cronaca, a proposito di giornalismo.
No, anche con YouTube, se ci pensi, stessa cosa, perché YouTube è un motore di ricerca, quindi conta esserci sempre comunque, buttare fuori qualcosa anche quando non si ha qualcosa da dire.
Ah, sì, assolutamente. Ma poi io trovo che questa cosa sia il male più totale in ambito creativo come in ambito umano, che poi vanno completamente a braccetto queste due cose, secondo me. E vale, secondo me, anche nella vita privata, forse. Cioè questa sensazione, questo dovere di esserci sempre. Alla fine poi tutti quanti abbiamo a che fare con gli algoritmi. Cioè dal momento che tutti quanti usiamo i social, tutti quanti... Che poi non è vero tutti quanti, no, perché ho letto anche che c'è stata un po' una corrente inversa, e io dico, io veramente esulto, cioè io il giorno che leggerò su un giornale che il 50% dei giovani smettono di utilizzare i social, veramente stapperò lo spumante, verrò sotto casa tua e ti dirò andiamo in piazza a festeggiare, facciamo il bagno nel Nettuno. E, però ecco, adesso siamo ancora dentro questa realtà di, insomma, di racconto di sé attraverso i social. E tutti quanti, secondo me, stiamo vivendo un po' questo confronto continuo con i numeri. Ne ho parlato anche in un episodio qua del podcast, questo confronto continuo con le statistiche, questo confronto continuo con il vedere come stai andando, i feedback. E alla fine poi tutto torna sempre lì, al tema dell'eterna presenza, della continua presenza, che si mangia quello che poi c'è di umano in ognuno, ovvero il tempo per sé, il tempo di capirsi, il tempo di trovare il proprio ritmo, l'ansia, ansia totale. Cioè il risultato è l'ansia totale, secondo me.
Beh, se vogliamo fare una metafora, è come se uno ha una parete, e in questa parete c'è un quadro, tu ti stufi di quel quadro, poi questa metafora ha ovviamente anche dei punti di contatto, ad esempio con la sfera sentimentale di ciascuno di noi. In quella parete c'è un quadro, quel quadro ti stufa oppure non lo vuoi più lì, decidi di toglierlo e pur di non lasciare quella parete bianca, metti subito un altro quadro. E questa è una cosa che, per esempio, io personalmente ripudio, cioè preferisco lasciare la parete bianca, cercare il quadro giusto e poi mettercelo, piuttosto che sostituirlo subito.
Nel momento in cui io critico queste cose, cioè tutto questo riempire a tutti i costi, questo non lasciare mai degli spazi vuoti nelle proprie giornate, questa sensazione di esserci sempre. Poi mi rendo conto che da un altro lato, pur avendone consapevolezza a livello critico, però ne sono vittima a livello emotivo, a livello di sensazioni. Faccio l'esempio con il podcast. Sono dell'idea, come tu sai, ne abbiamo parlato, che qualità superi quantità nettamente. Sono dell'idea che sia necessario oggi sul web soprattutto andare in profondità, fare uno sforzo di profondità anche a costo di rimetterci in termini di statistiche. Nel frattempo mi è venuto giù un pezzo di insonorizzazione Eppure, nonostante questo, vivo comunque, non dico male, però soffro comunque la dinamica. Tu invece ci riesci a stare? Cioè, riesci a criticare e allo stesso tempo non farti mettere i piedi in testa, non farti sommergere dalle cose che critichi?
Questa è una domanda veramente difficile da rispondere. Diciamo che tu, ad esempio, per quello che è il tuo approccio, potresti tranquillamente far parte della corrente dello slow web, perché poi questo è quello che fai. Io mi rivedo molto anche appunto in questa corrente, cioè sono sincero. Per cui, no, rispondendo alla tua domanda, no, nel senso è difficile criticare una cosa e comunque avere distacco da quello che si critica, cioè se uno la critica c'è dentro dalla testa ai piedi.
Anche, esatto, cioè quello che io penso che ci sia, lo dico sempre, c'è un'ipocrisia di fondo, no? In tutti noi, cioè, e penso anche, a volte a me è stato detto un sacco di volte sei un ipocrita, eccetera, eccetera, vabbè, senza, vabbè, contare appunto già il percorso YouTube, eccetera, che molti hanno considerato antitetico ad altre cose. Alla fine, chi meglio del pizzaiolo può criticare la pizza? È importante, secondo me, anche finirci dentro a certe dinamiche, se non fondamentale, per poi fare quell'operazione critica. In un certo senso serve qualcuno che si sacrifichi, mettiamola così. A me, per esempio, YouTube è servito tantissimo per capire cosa mi fa schifo di quel tipo di mezzo di comunicazione, che cosa veramente proprio non mi piace, che cosa mi infastidisce, e credo di averlo anche capito, di aver avuto la possibilità di criticarlo, proprio perché ho visto innanzitutto persone, ho conosciuto persone completamente vittime di queste dinamiche, che sono poi tutto, rientrano tutto secondo me in un grande calderone, cioè del funzionamento del web in generale, di tutte queste tendenze. E quindi sì, cioè, c'è sempre un'ipocrisia di fondo, credo.
Sì, di base sì. Poi ricollegandomi a quello che ad esempio stavi dicendo, ti cito anche una dichiarazione di Sorrentino fatta dai ragazzi che gli avevano chiesto come posso diventare un bravo regista. Per diventare un bravo regista devi guardare tanti film brutti. Quindi per capire qual è il tuo spazio, la tua cosa nel mondo dell'arte o della comunicazione, almeno dal mio punto di vista, devi provare più cose possibili proprio per evitare di idealizzare le cose, perché se tu magari non avessi provato YouTube avresti avuto sempre, no, questo mito di YouTube come il mondo perfetto per esprimerti, mentre provandolo hai visto che tipo di realtà è, quali sono i lati negativi, perché non fa per te. Stessa cosa ovviamente vale per me, perché anche io ho provato YouTube e probabilmente dopo aver parlato con te ho deciso di chiudere il canale di nuovo.
Questo è l'effetto che io tendo ad avere sul... Dici che ti ho un po' mortificato sul...
No, ma ovviamente le nostre conversazioni riguardo la creatività online, poi erano tutte cose che avevo già all'interno della mia testa, però... sono emerse prepotentemente dal fondo degli abissi, ecco. Diciamola così. Però secondo me è fondamentale, proprio per evitare, no, di idealizzare le cose, provarle, mettersi in gioco e vedere poi quali sono i lati negativi. The dark side of the moon, no? Citando i Pink Floyd, cioè capire qual è il lato oscuro di quelle cose per appunto poi decidere. Io ad esempio ammiro molto un mio amico, perché io sono anni che dico ai social che rottura Instagram, ogni volta che fai una storia hai magari quelli che ti commentano con il fuocherello, hai presente, no?
Ma santo cielo, dici, sì.
Ma perché? Perché non scrivete un messaggio?
Ma poi che piuttosto... cosa significa?
Cioè, esatto.
Che tipo di interazione è quella? Scusa,
esatto.
Si apre...
cioè, sono anni che dico basta tutto questo, cioè mi sono stancato, però poi continua ad essere parte del meccanismo, no? Mentre un mio amico si è rotto le scatole, ha staccato la spina e ormai è più di un mese che sta facendo una disintossicazione dai social, si è tolto da Instagram, da Facebook, si è tolto ovunque.
Anch'io conosco gente che ha proprio detto smetto totalmente. Stanno tutti meglio, non so se il tuo amico sta meglio.
sì, assolutamente. Ti lancio una provocazione. Secondo te nel 2021 è possibile fare arte senza stare sui social?
Secondo me se superi l'ansia sì. Cioè, se superi l'ansia di non essere sempre lì, perché alla fine è tutta lì la partita. Cioè, secondo me, io me lo chiedo anche spesso, cioè c'è qualcuno che magari, se io sparissi domani dai social e iniziassi a pubblicare ogni lunedì un episodio del podcast, senza mai annunciarlo da nessuna parte, senza dire niente, io credo che chi ti ascolta, chi ha a cuore il prodotto, chi è interessato a quello che fai, ti segua comunque. Non so tu che cosa ne pensi di questa cosa.
Sì, questo è il grande dilemma di, appunto, perché oggi c'è comunque, almeno questa è la sensazione, c'è bisogno del rumore, c'è bisogno dello schiamazzo, dell'annuncio, della persona che entra, perché poi i social sono questo, cioè sono una grandissima piazza con tantissime persone, tutte con il megafono che vogliono dire la loro. C'è bisogno comunque appunto di andare lì in mezzo alla piazza con il megafono e dire: è uscito l'episodio del mio podcast, andatelo ad ascoltare. E appunto la grande domanda è: siccome tutti giocano a questo gioco, se io non prendo il megafono ma sono comunque all'interno della piazza, gli altri si accorgono di me?
Forse si accorgono di te proprio per quello, proprio perché sei l'unico che non urla. Io ti dico, personalmente ci credo molto in questa cosa, io mi sento regolarmente di rompere le scatole alle persone, sento tutto questo rumore come dici tu, vedo tutta questa presenza asfissiante continua delle altre persone che mi sembra veramente di essere di troppo, mi sento superfluo. Cioè quando vado ad annunciare una roba, che ne so, magari un evento, anche un episodio del podcast, cerco sempre di fare meno rumore possibile. E proprio perché ho questa sensazione di troppo, e credo di non essere, cioè credo che in realtà sotto sotto ce l'abbiamo tutti, e se non si interviene un po' su questa roba, io credo, e purtroppo secondo me siamo molto lontani dall'intervenire su questa roba, perché veramente io noto una tendenza a prendere quel megafono in mano, esporsi online, parlare online, tanto perché si può fare. Cioè, avevo anche scritto un articolo sopra, cioè tanto perché c'è la libertà di espressione, tanto perché ci sono i mezzi per farlo, tanto perché si è liberi di farlo, questo automaticamente diventa un lo faccio, tanto posso, tanto lo fanno già tutti. Però questa cosa io credo che sia il problema del web. Se dovessi dire qual è il se dovessi riassumerti qual è il problema del web, ti risponderei la sensazione di dover essere sempre presenti.
Beh, diciamo poi anche una cosa, tu parlavi di libertà, diciamo una cosa che probabilmente farà discutere, però questa è uno dei poi delle grandi domande dal punto di vista filosofico. La libertà è libertà se uno è libero di fare tutto o nel momento in cui uno ha dei paletti?
Io credo alla seconda. Io credo assolutamente alla seconda. Io credo che anche proprio a livello democratico, se vogliamo allargarla, anche metterla su un piano, cioè secondo me la democrazia non è questa. Cioè non è dare la parola a tutti a prescindere dalla loro competenza, il loro livello di conoscenza dell'argomento. Torno sul Covid, che è stato uno degli argomenti. Cioè, che cosa è stato? Che cosa è stato il Covid a livello di opinioni? Cioè, veramente, lì c'è stato l'apice, credo, degli ultimi 20 anni, cioè da quando esistono i social almeno, dell'opinionismo casuale. Cioè, la fiera del dire la propria, tanto per dire la propria, tanto per coprire, secondo me, perché poi è quella la cosa che ti si innesca, almeno psicologicamente, credo, tanto per coprire quella sensazione di vuoto e di solitudine che ti si creerebbe se non dicessi niente. Cioè, il problema è la paura anche di rimanere zitti.
Sì, poi c'è anche, ricollegandoci, prendendo il tuo discorso, ricollegandoci anche alla metafora di prima, no? Della piazza con il megafono, perché poi c'entra anche la democrazia. Qual è il problema di fondo? Che se tutti parlano al megafono e tutti ovviamente hanno questo bisogno, questa urgenza comunicativa di dire la loro, poi ovviamente quelli che spiccano paradossalmente sono quelli che urlano più forte, o quelli che comunque creano che provocano il pubblico, no? Che portano a delle divisioni. Chi parla piano, parla in modo pacato o semplicemente è moderato nei suoi discorsi, non spicca.
il clickbait. Fondamentalmente vince il clickbait in tutte le sue forme. E questo, secondo me, è vero sia in ambito informazione che in ambito creatività, quindi musica, quindi arte, quindi video, quindi tutto. Cioè, il problema fondamentale è che in questo ecosistema di libertà totale, che poi significa Far West, che poi significa che tutti possono a prescindere prendere in mano il megafono e dire la propria, è che poi in qualsiasi ambito, alla fine, esattamente come dici tu, chi emerge, chi riesce a imporre la propria, diciamo, chi riesce a far concentrare l'attenzione su di sé, a rapinare l'attenzione delle persone, coloro che riescono meglio a fottersene, diciamo, dell'aspetto più profondo delle cose, magari anche più elaborato, ecco, più lavorato, più raffinato, più silenzioso, e invece occupano lo spazio. Cioè vince chi occupa...
Hai anticipato quello che stavo per chiederti, perché poi la grande domanda è: qual è il ruolo dell'artista in una piazza così affollata dove tutti hanno il megafono? Ad esempio ti prendo una citazione di Fabri Fibra, lui dice: troppo tempo che sono in viaggio, un saggio, un passaggio, sto camminando solo nel deserto del linguaggio. Cioè c'è questa sensazione che l'artista in una piazza dove tutti urlano sia effettivamente da solo nel deserto del linguaggio, perso appunto all'interno della sua arte e a volte non ascoltato per quello che dice, ma per come si presenta, per il capello viola. Questa è stata anche una provocazione dell'ultimo disco di Fabri Fibra, Fenomeno, dove appunto all'interno della copertina c'era lui con i capelli viola. Ovviamente era una provocazione, perché lui diceva: oggi tutti sono fenomeni, per essere un fenomeno non c'è più bisogno del talento, basta puntarsi una telecamera davanti alla faccia, certo. Ormai oggi tutti possono essere dei fenomeni.
E ora che ci penso, pensando a Fibra, ma me ne vengono in mente anche altri di artisti, tutti quelli che hanno un po' questa visione delle cose e che secondo me sono poi gli artisti più meritevoli a livello di contenuti, mettiamola così, semplificandola un po', sono poi gli stessi, hanno tutti in comune una cosa questi artisti, l'essersi defilati. Non so
Fabri Fibra sono 4 anni che non pubblica un disco.
Esatto, ma anche poi a livello, dico, mediatico, a livello social, cioè molto spesso quelli che parlano di queste tematiche, che vivono questo senso di solitudine artistica, sono poi quelli che non frequentano certi, appunto, non frequentano questa presenza social, si sono chiamati fuori, cioè hanno detto: ma sapete cosa, cioè io mica ero qua per fare quantità, ma che cosa è successo? Perché poi alla fine parliamo di un cambiamento, cioè se penso a Fibra per esempio, quando ha iniziato lui, cosa c'è stato in mezzo? Cioè lui si è visto il panorama hip hop quando non c'era nessuno a fare hip hop, poi si è visto il momento in cui andare in major ti trasformava in un fallito, in un venduto, al contrario, e poi si è visto il momento in cui sono arrivati i social, e quindi in un certo senso avere i social è diventato un diktat assoluto, quindi se non li avevi venivi dimenticato, e con i social è arrivata poi tutta l'onda di apparenza e carenza di significato. Io penso a uno come lui, cioè oggi, che ha vissuto queste 3 fasi, gli verrà un attimo di nostalgia del passato, io dico, perché poi se tu fai sti discorsi, tutti ti dicono: ah, la sindrome dell'altra epoca era meglio prima dei social.
Nostalgico.
Io questa è una cosa, adesso scusa, mi scaldo un attimo, ma poi ti lascio parlare, che mi fa profondamente incazzare questa roba del quando tu critichi degli aspetti dei social, ti trasformi automaticamente in un bigotto, secondo molti. Ti trasformi immediatamente in uno che è affetto da sindrome dell'altra epoca. Quando io credo invece che ci siano innegabilmente delle cose tipo questa che hanno fatto danni. Cioè, perché se l'artista oggi, nel nella marea di arte si sente solo. L'artista vero, l'artista che appunto ha a cuore quello che fa, non per la forma ma per la sostanza. C'è un problema gravissimo, cioè io credo.
Ecco, la riflessione va fatta appunto sul ruolo dell'artista, perché forse, allora, questo che dici è vero, ma potrebbe anche essere proprio una condizione esistenziale dell'artista, legata alla sua sensibilità, una sensibilità che durante la sua vita gli fa vedere, gli fa cogliere dei dettagli che gli altri magari danno per scontati o su cui gli altri non si soffermano. E quindi vero, questa ipersensibilità è una condizione esistenziale che ti porta poi a stare male magari quando tutti gli altri sorridono, ad essere magari durante le feste quello che sta fuori con il drink in solitaria e che guarda, e che guarda la luna, o che magari chiacchiera con la ragazza da solo.
Quindi tu dici magari, beh sì, è vero, la condizione dell'artista è sempre un po' quella del un po' emarginato, un po' sulle sue, eccetera. Cioè, quindi
ripenso dice... anche all'Albatro, no? di Baudelaire, ovviamente appunto una poesia di secoli fa, in cui c'è questa riflessione sull'albatro. L'albatro che è un uccello che può volare più alto degli altri per via di queste ali grandi, ma queste ali grandi, viste invece dal basso, quindi dai marinai, sono un motivo di riso, perché l'albatro sembra goffo. Sembra goffo, non vola, non è dinamico come gli altri uccelli. E quindi quando i marinai lo catturano, lo prendono in giro, ridono della sua goffaggine. E questo, capito, questo ridere della sua goffaggine forse è un tema comunque attuale, se ci pensi. Perché di fatto, appunto, l'artista vola più alto degli altri, ma agli occhi degli altri questa cosa non viene percepita. Questa ipersensibilità non è un valore aggiunto, sempre.
Anzi,
dipende poi.
Anzi, forse il cambiamento è stato lì, perché in effetti è vero, la condizione un po' esistenzialista dell'artista prescinde dai social. Forse, ecco, adesso si è esasperata.
Cioè, ecco, questo è il vero tema.
Potrebbe essere quello, cioè ciò che prima magari era, diciamo, normale, perché poi è vero che chi sviluppa magari un senso artistico di un certo tipo sviluppa molto spesso in parallelo anche un senso di esistenzialismo, di nichilismo, eccetera. Però è molto prezioso, secondo me, proprio anche nella cultura, la presenza di figure come l'artista, secondo me, è importante anche per quello. È importante proprio per il suo esistenzialismo, per la sua visione anche negativa. Cioè, è molto importante la visione negativa delle cose, io credo. Anche su questo avevo scritto uno dei primi articoli che scrissi su Vanity Fair, era uno di questi, se non mi ricordo male. Guardare il bicchiere mezzo vuoto è giusto, nel senso... Forse oggi quello che è cambiato con i social, che poi secondo me sono stati un po' l'apoteosi del positivismo tossico, cioè della positività tossica, è che di riflesso tutto ciò che è un po' più buio, un po' più scuro, un po' più isolamento, riflessione, un po' più sto sulle mie, per carità, cioè se sei uno che sta sulle sue, se sei uno un po' che va contro le cose... Sei non saprei neanche come dire, sei sbagliato.
Ma questo perché? Perché riprendendo la metafora di prima della poesia di Baudelaire, ovviamente oggi non solo sono tantissimi marinai, quindi quelli pronti a prendere in giro l'albatro perché è goffo, a puntare il dito, no? A dire ah tu sei depresso, non sei adatto, ma togliti, basta, hai rotto. Oltre ai marinai, ci sono anche tantissimi altri uccelli che vanno più veloce dell'albatro e che quindi magari tolgono l'attenzione anche dei pochi marinai intenzionati ad osservare l'albatro per l'eleganza con cui vola.
Assolutamente. Mi viene in mente in questo caso Mezzo Sangue. Mezzo Sangue, in una citazione che ti avevo anche detto al telefono, che vabbè, piuttosto breve, però è una cosa che a me è rimasta sempre in testa da quando l'ho sentita nel pezzo Sangue, che dice qua spaccate tutti, ma chi è che costruisce? E è secondo me un po' anche questo, alla fine. Cioè questo fatto che va avanti chi spacca, mettiamola così, chi ha questo desiderio di spaccare, e invece l'albatro della situazione, che probabilmente è quello che costruisce in questo caso, mentre tutti gli altri vanno veloci e spaccano, quindi, perché poi adesso è vero che c'è anche questa cosa che si spacca da un momento all'altro, cioè chiunque
succede
tu sia...
Succede tutto troppo velocemente.
Tutto ipervelocemente, e io credo che anche in questo ci sia, e questo è grazie ai social, io credo che questo sia grazie alla disintermediazione dei social, cioè si creano immediatamente dei fenomeni nel giro di... Basta azzeccare un video, cioè se io domani faccio un video su YouTube e azzecco magari una linea di un certo genere, eccetera, o anche una canzone, a me viene sempre in mente Anna. Non so se tu che cosa ne pensi di Anna. Io non ho mai apprezzato troppo il suo modo di fare musica, non mi è mai piaciuto più di tanto, però riconosco il fatto che lei ha azzeccato in pieno un trend con la sua prima canzone, che è Bendo, mi sembra, quella lì. Esatto, ha azzeccato quella e una settimana dopo contratto in major. Una settimana dopo aver azzeccato... Cioè, e ti viene da dire, a proposito dello spaccare, non del costruire, cosa puoi aver costruito avendo avuto un boom così improvviso? Cioè, secondo me, poi, il problema di tutto questo non è tanto... Cioè, può essere meritato quel boom improvviso. Cioè, può essere che... Perché alla fine quella canzone era una roba che te la mettevi in macchina e ti gasava. Però io credo che poi, innanzitutto, nel lungo termine, nel medio termine, poi venga un po' fuori, no? Cioè, se... hai solo azzeccato un trend oppure se c'è qualcosa di più dietro. E manca quello, cioè manca la parte di costruzione, secondo me, artistica. È tutto
buono. Poi vedi, per esempio, questo che dici si lega ad un'altra citazione che così ho scritto nei miei appunti e che volevo dirti per sentire un po' il tuo punto di vista. Una citazione di Dutch Nazari che... comunque ha un mondo tutto suo che comunque appunto è vicino a quello che piace a noi, no? Nel senso, un mondo in cui c'è più riflessione, non si pubblicano singoli a raffica, e lui in un pezzo suo scrive: prima del tempo perfetto prima del tempo perfetto in cui ogni progetto si avvera c'è sempre un tempo imperfetto,
o almeno c'era. Sì, ho presente.
C'era, è quel o almeno c'era, che mi fa riflettere.
Sì. Eh sì.
Perché c'è sempre oggi nel 2021, con tutta questa liquidità dei social, con tutta questa dinamicità, quel tempo imperfetto.
Mi sta un po' venendo voglia di cancellarmi da qualsiasi parte con questa conversazione.
Vedi, abbiamo parlato insieme, io ho bloccato il canale YouTube e tu ti vuoi cancellare dai social.
No, vabbè, cancellarmi dai social è una cosa che vorrei fare da tanto tempo, in realtà, cioè che non credo la farò mai, però sto sicuramente diminuendo la mia presenza, perché credo che sia una cosa che dovremmo fare tutti, cioè abituarci ad andarci a prendere i contenuti solo quando ci interessano ed evitare tutto quello schifo di sovrabbondanza di cose. Ma invece tu prima hai parlato di slow web, giusto? E è una cosa che ho visto anche che hai trattato. Io ti dico, non conoscevo questa roba dello slow web, mi ha fatto venire in mente lo slow food, ma cioè credo che sia un po' un riassunto di tutte queste cose che stiamo dicendo.
Di fatto sì, c'è un vero e proprio manifesto, se ti interessa, che puoi leggere online, perché è una specie di corrente filosofica, la definirei così. E hanno questo manifesto fatto per 10 punti, se non erro, tutti i punti che comunque invitano all'approfondimento, alla gentilezza. Ad esempio, c'è un punto in particolare che adesso mi viene in mente, che tratta nello specifico il modo in cui ci relazioniamo con gli altri su internet, e invita alla gentilezza, all'ascolto, che è comunque una cosa che si è persa, no? Imparare ad ascoltare gli altri, il loro punto di vista, un punto di vista diverso. Perché una delle tante cose che ad esempio c'è su internet è che è molto difficile trovare una sintesi, cioè la classica cosa tesi, antitesi, sintesi, su internet è molto difficile, mentre quando uno parla faccia a faccia, anche se si hanno 2 punti di vista diversi, con l'arte della conversazione, del dialogo, perché poi il dialogo è un'arte, come ci insegnano gli sceneggiatori, si arriva ad una sintesi. mentre sui social questo è molto difficile ed è uno proprio dei punti del manifesto dello slow web, che invita a vivere il mondo di internet con quel famoso distacco di cui parlavamo, cioè con quel passo indietro, con quell'attimo in più che è fondamentale per comprendere le cose pienamente.
Ma anche tu ci credi? Tu ci credi nell'inversione di tendenza? Cioè, perché io credo molto nell'inversione di tendenza. Non so se è perché me lo auguro.
Io ci credo.
Cioè, io ho questa sensazione, io ho una sensazione enorme che qualcosa non vada in tutto questo. In questo tipo di... c'è proprio un cortocircuito di fondo in tante cose. Cioè, non va bene tutta quest'ansia che proviamo, collegata sempre a questo mondo web, a queste realtà virtuali. Non va bene una cosa come questa, che stiamo un po' rinunciando alle conversazioni, a prescindere dal Covid che ci impedisce in questo momento storico di incontrarci, ma per esempio anche Clubhouse, no? Mi viene in mente Clubhouse. Io la prima cosa che ho pensato quando è arrivata quando è arrivato Clubhouse è stata, cioè, minchia, ma veramente un altro social? E poi ho subito dopo pensato, cioè, anche di questo avevamo bisogno, cioè, ma non possiamo ritornare invece a dare valore a ciò che non è applicazione, ma è applicazione umana delle due, cioè applicarsi nella realtà, vivere, conversare, eccetera. Io vedo tutte queste cose, avverto un senso, secondo me, al di là di io e te che ne stiamo parlando, tutti quanti, anche i creator, anche i giornalisti, anche gli artisti, tutti hanno la sensazione che sia un po' troppo asfissiante. Vedi, mi manca pure il fiato, la voce. Questo modo di relazionarsi all'arte, di relazionarsi alle persone, di relazionarsi alle informazioni, che sia ansiogeno, che sia una struttura poco sana per l'essere umano. E... è latente sta cosa, io la percepisco come latente, stiamo iniziando adesso a verbalizzarla, no? A parlarla,
processarla,
a elaborarla e a cercare di darle una verbalizzazione. Secondo me si arriverà un momento in cui davvero ci sarà una grossa inversione e quindi tornerà veramente ad essere normale incontrarsi di persona per parlare, stare meno sui social, vivere la vita reale con il proprio corpo nelle situazioni reali e non nelle stanze virtuali, in queste maledette stanze virtuali. Ho visto che anche Instagram adesso ha creato delle stanze per...
dove ovviamente tu sarai sempre presente, immagino.
Io sarò, guarda, sono entrato su Clubhouse una volta per curiosità, ho detto magari potrebbe essere interessante. Uscito un minuto dopo, ho cancellato l'applicazione. Io, cioè, voglio essere pronto a questa inversione di tendenza, pian piano scremare. Minimalismo digitale.
Magari potresti anche portarla tu, questa inversione di tendenza.
Io un po' ti dico...
Anzi, sei un esempio, perché comunque nel tuo piccolo... hai lanciato un'inversione di tendenza.
Ma sì, cioè potrei fare in realtà forse di più, nel senso anch'io, ma io mi odio un po' per questo, cioè mi odio per il fatto che dico sempre sta cosa dei social, mi accorgo del male che mi fanno, però ancora quel tasto abbandono, non so se si può cancellarlo, non lo farei, l'ho detto, però adesso non ho le applicazioni sul telefono, le installo ogni volta che devo comunicare qualcosa, e infatti c'ho le statistiche che volano verso il basso, io quelle maledette statistiche me le vorrei togliere dalla testa. Cioè, a volte penso al peso che diamo a quella roba, e poi il peso che diamo ai mi piace, che diamo ai cuori, che diamo a tutte, e penso veramente, ma che cosa stiamo facendo? Cioè, che tipo di... cioè, che mondo stiamo... ma perché? Cioè, la domanda è perché, cavolo, perché?
Sì, beh, tra l'altro ne parla anche il buon Marrakesh all'interno di Persona. C'è un pezzo che si chiama Tutto questo niente, tutto questo niente.
Sì, esatto, è vero.
E questa è la cosa a cui penso spesso anche io, quando magari ti capita di così spararti 20 storie una dietro l'altra, vedi magari 20 storie di persone, femmine, maschi, adulti, bambini, con queste foto allo specchio, tutti uguali, no? E c'hai sempre un po' in testa questo ritornellino, tutto questo niente. Cioè, dov'è la sostanza? Possibile che questa è l'unica cosa che avete da proporre? La foto allo specchio, no? Con la felpa nuova, il taglio di capelli, i nuovi capelli appena usciti dal...
E c'è gente che comunque ci ha fatto un lavoro.
Certo.
Questo niente è diventato il tutto, è la regola, cioè il niente è diventato la regola. Io, uno dei motivi anche per cui ho abbandonato un po', ho smesso di guardare quando non ho più avuto necessità per lavoro, cioè prima un po' dovevo guardarmi intorno anche eccetera, su YouTube, guardare video magari perché mi serviva, ma quando, nel momento in cui sono un po' uscito dai riflettori del web, diciamo, mi sono messo a fare il podcast, quindi... mi sono un po' ripreso quella parte di intimità, eccetera. Ho cambiato un po' visione anche sulla parte creativa, no? Di ciò che abbiamo intorno. E quel niente non è per fare quello che fa delle cose migliori di altre, è proprio una sensazione, un'idea. Poi non so, ti chiedo anche tu che cosa ne pensi. Vedo molti creativi, anche online appunto, prendiamo un influencer X qualsiasi, mi chiedo, ma nel lungo termine, cioè quanto può durare questa cosa di non dire niente? Io vedo, cioè, influencer che hanno imperi di persone che li seguono, e quindi anche economici, perché si guadagna tanto su Instagram al momento. Ma se mi chiedo cosa c'è sotto... cioè, se li incontrassi al bar e mi ci mettessi a parlare, cioè a livello di sostanza, che cosa rimane di questa roba? Cioè, può durare nel lungo termine tutto questo niente?
Siamo sicuri che è meglio vincere i 100 metri e non la maratona?
Esatto, anche quello diventa il discorso.
Sì, anche una metafora culinaria, no? Nel senso... al momento c'è la sensazione che il pubblico preferisca ingozzarsi di antipasti piuttosto che aspettare il primo piatto. E qui mi ricollego ad una citazione di Salmo: data l'ignoranza mangio tutti questi avanzi. Nel senso che se tutti mangiano l'antipasto, nessuno mangia il primo piatto. E quindi il primo piatto spetta alle persone che hanno la pazienza che arrivi il primo piatto. Però appunto, data l'ignoranza, queste persone devono mangiare tutti gli avanzi degli altri.
Ma chissà se è vera sta cosa. Cioè, secondo me è vera sulla carta, ma guardandomi intorno io vedo anche che però alla fine chi fa sti 100 metri, appunto quelli che fanno il boom, che azzeccano il video, che azzeccano la canzone, che azzeccano la cosa, che fa il trend, che cavalca il trend, e quindi una settimana dopo sono ovunque, nelle radio, nelle televisioni, ovunque. Per ora paga. Cioè, per ora la strategia del breve termine, la strategia dell'esserci sempre, paga. Io non so quante volte mi sono sentito dire negli ultimi anni: Dario, fai almeno un post a settimana, Dario, fai almeno 5 storie.
Sbarca su TikTok.
Sbarca su TikTok è stata proprio la cosa che mi ha fatto dire: ok, qua il giorno in cui mi costringeranno ad aprire un canale TikTok sarà il giorno in cui realmente scomparirò dalla...
magari con i capelli biondi.
Esatto, con i capelli biondi. Mi è venuta in mente anche una citazione, poi magari chiudiamo, che cioè, potremmo andare avanti ore su queste cose. Mi è venuta in mente una citazione di Willy Peyote, che mi era venuta in mente anche nei giorni scorsi quando parlavamo, non so se la conosce, di un pezzo che si chiama Turismi, che a me piace molto, che dice: come i tronisti, li hai visti, si sentono protagonisti, e l'unico talento che hanno è di quello che passa di lì per caso, turismi. E in questa frase credo che ci sia un po' racchiuso tutto. Mi è sempre molto piaciuta questa frase di Willy Peyote, che ritengo un ottimo artista, un grande artista, uno di quelli che farei rientrare nelle eccezioni, perché il turismo credo che come parola racchiuda un po' tutto questo. La sensazione che ci sia turismo della creatività, turismo dell'arte, gente che è lì a caso e che stranamente sembra essere tutto, il genio della situazione.
Pensa anche ai turisti dell'arte, quelli che vanno all'interno dei musei e arrivano davanti alla Gioconda e fanno la foto alla Gioconda. Quindi tu arrivi davanti alla Gioconda, che comunque è un quadro anche piccolo, quindi non è semplicissimo da vedere, e c'hai magari questa folla oceanica di, ovviamente parliamo del pre-Covid, ma 60, 70, 80 persone tutte appiccicate, tutti a fare la foto alla Gioconda con il telefono, e tu non riesci a vederla. Oppure quante volte ad un concerto...
Esatto. No, non parliamo dei concerti, cioè per favore non parliamo di chi fa i video, ecco, ai concerti, perché mi apri...
Una, scusa, ferita, cioè, aperta.
Vai. No, è una cosa che io trovo abominevole.
E anche qui un artista a caso, che non citiamo perché l'abbiamo già citato troppe volte, in un suo pezzo, tra l'altro molto...
Aspetta,
poco
indovino,
conosciuto.
Ma è per caso Marrakesh?
No, questo inizia con la F. In un suo pezzo poco conosciuto dice: quanti iPhone puntati sulla mia faccia, il vero talento è fingere che mi piaccia.
Io una volta avevo scritto un articolo che si chiamava Musica dal video.
Ecco, cioè, questa è la genialata.
Che alla fine è quello. Cioè, io veramente ero, perché ormai i concerti chi se li ricorda più, amante dei concerti, ma se faccio... Cioè, quando vedo quelle cose, quello che mi viene da chiedere è: perché? La motivazione dietro a quel gesto di riprendere, se non tutto il concerto, la canzone più importante, la canzone più conosciuta, che lì ti fa anche capire quanti turisti ci sono, perché a volte vai al concerto, che ne so, di Willy Peyote, oppure di Fra Quintale. Mi ricordo il concerto di Fra Quintale a Bologna, pochi telefoni, comunque tanti per i miei gusti, comunque troppi. Quando parte la canzone famosa che si è sentita in radio, 700 telefoni alzati. Allora lì ti viene da dire: allora, o siete tutti qua per caso, siete qua solo per questo, e questo fa di voi persone che sono qua un po' per caso, ma poi che cosa serve? Cioè, perché dobbiamo fare turismo delle esperienze? No, turismo della musica.
A proposito di andare in controtendenza, c'è per esempio un club di house music a Berlino che ha proprio come regola numero uno non poter utilizzare il telefono all'interno del club. Quindi tu entri, ovviamente è un club esclusivo a cui si accede solo su invito, è molto complesso a poter assistere ad una serata all'interno di questo club, ma tu entri e devi consegnare il telefono perché viene messo all'interno di una cassaforte. Cioè ogni partecipante ha la sua cassaforte, il telefono viene messo lì e tutti apprezzano la serata, ascoltano la musica senza telefono.
Ma io credo che sia rispettoso anche nei confronti di chi non lo farebbe comunque, cioè di chi non starebbe lì col video tutto il tempo, perché poi non vedi. Cioè io ho visto anche dei concerti attraverso il telefono di quello davanti. Ah, scusa, cioè ho pagato per vedermi l'artista o per vedermi il telefono che riprende l'artista? Cioè non basta, no, vivere...
Le famose dirette su Instagram dei concerti con uno spettatore.
Santo, ma perché? Il problema è quello, cioè la motivazione dietro a queste cose mi sfugge. Cioè io vorrei che tutti facessero una riflessione e si chiedessero perché c'è questo bisogno di immortalare le cose, le esperienze, le sensazioni, eccetera. Turismo totale. Abbiamo detto forse tutto e niente, non lo so, era un po' quello che mi aspettavo, nel senso che a proposito di tutto questo niente, è anche difficile secondo me dare un ordine a queste cose, però è bello parlarne. Non so tu che cosa ne pensi. Sei soddisfatto di questa chiacchierata?
È bello andare all'interno della piazza dove tutti hanno il megafono e sono tutti vestiti di nero. Noi siamo andati lì vestiti di bianco, anziché con il megafono, con una bandierina come le guide turistiche, e ci hanno notato all'interno della piazza proprio per i nostri toni, per la bandierina soprattutto.
Beh dai, mi sembra un sì, sei soddisfatto allora? Allora bene.
Assolutamente.
E si potrebbero dire tantissime altre cose, si potrebbe andare avanti a parlare ore, magari poi faremo un altro episodio domani, magari anche centrato, comunque ci risentiremo, ci sarà modo di interagire ancora più centrato su un solo argomento, anche se poi tutto richiama tutto, secondo me tutto è un grande sistema collegato, specie se si parla di internet.
È tutta una parentesi.
Esatto. E niente Alessandro, grazie mille, è stato davvero un piacere. Spero di non aver parlato troppo, perché quando inizio a parlare di questi argomenti mi si chiude un po' la vena. Grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a te e viva i TikTok, aspetto il tuo esordio.
Ah sì sì, assolutamente, a breve ti ragiono. A proposito, vuoi dirci un attimo dove ti possiamo, visto che tu comunque appunto lavori in radio eccetera, se vuoi dire dove raggiungerti, ecco.
Sì, beh, su Instagram, sul social che ha come immagine la macchinetta fotografica, diciamolo così, almeno okay, siamo
per
più...
per essere chiari.
Esatto, semplicemente come, vista la mia creatività, Alessandro Cascianelli, chiocciolina Alessandro Cascianelli.
Ma ci metti le foto, quante foto ci metti al giorno?
No, metto i backstage dei miei TikTok.
Ah, ok. Allora credo che avrai molto successo tra le persone che ascoltano Secondario Podcast, perché noi qua cerchiamo proprio quello.
Ecco, beh, cioè, giustamente. Immaginavo. Contenuti.
Abbiamo quel gusto per il dietro le quinte del balletto proprio. Siamo
infatti, anche delle tinte, metto spesso delle storie quando devo scegliere la tinta per il balletto.
Ovviamente con sondaggio. Me li faccio viola o gialli?
Esattamente, per aumentare le interazioni e migliorare i grafici famosi.
Non c'è modo migliore di concludere se non toccando il fondo. Grazie mille e come al solito siate liberi.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.